San Camillo.
Prego.
Perché io non tengo mai conto che qui sono nella parrocchia di San Camillo, che è anche il patrono di tutti quelli che un po' pregano e cercano di fare qualcosa vicino ai malati. Mi sembra abbastanza facile quello che mi è stato chiesto, cioè di parlarvi della misericordia, perché noi abbiamo già iniziato a questo riguardo un cammino insieme. Almeno due cose che voglio richiamarvi e che quindi rendono tutto estremamente semplice la conversazione anche che potremmo fare insieme questa sera. La prima questione è quella che riguarda i discorsi che abbiamo fatto sul matrimonio. No, vi ricordate, siamo riuniti la prima volta un po' per parlare di quelle domande, di quel questionario che il Papa aveva messo fuori per prepararsi ai due sinodi. Poi ci sono stati anche i sinodi, quindi domenica prossima mi hanno chiesto in una parrocchia a Bologna di raccontare un po' come è poi finita con questi sinodi, se si è deciso qualcosa, se è cambiato qualcosa, no? Ecco, sì, questa è stata un'occasione anche per me per guardarci bene dentro. E quando abbiamo affrontato questi temi ci siamo detti: non è che il Papa sulla questione della famiglia volesse modificare la dottrina, no? Vi ricordate che abbiamo fatto questo tipo di ragionamento? Per lui è pacifico che il matrimonio è indissolubile, che ci sono certe regole che nella nostra fede riguardano la famiglia, riguarda il rapporto tra i coniugi, il rapporto dei coniugi con il tema della vita, la procreazione, tutte le questioni di tipo etico che possono nascere all'interno di una vita familiare, e che per il Papa è cambiata la prospettiva con cui guardare tutte queste cose, che non tanto il continuare a ribadire la dottrina, ma dato per scontato che questa è la dottrina, che cosa fa la Chiesa per tutti coloro che in questa dottrina non riescono a starci dentro? Ecco, allora una prospettiva di tipo tipicamente pastorale, ma questa è stata una prospettiva non inventata da questo Papa qua, ma è stata la prospettiva del Concilio di Papa Giovanni. Allora, per questo io in questo foglio fronte retro che vi ho appena fatto distribuire ho ripreso un attimo le cose che lui dice, quindi magari possiamo un attimo leggerle, per mi sembra una buona introduzione, anche perché poi viene subito fuori la parola misericordia. Allora, non so, c'è qualcuno che può leggere questi due punti, appunto il paragrafo 6 e un pezzettino del 7 del discorso di apertura di Papa Giovanni al Concilio. Quindi andiamo a 50, ormai 3 anni fa, 53 anni fa, nel 62. Allora, vai Sandro.
Ciò premesso, venerabili fratelli, diventa chiaro che cosa è stato demandato al Concilio Ecumenico per quanto riguarda la dottrina. Il 21esimo Concilio Ecumenico, che si avvale dell'efficace e importante aiuto di persone che eccellono nella scienza delle discipline sacre, dell'esercizio dell'apostolato e della rettitudine nel comportamento, vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta, la dottrina cattolica, che seppure tra difficoltà e controversie è divenuta patrimonio comune degli uomini. Questo non è gradito a tutti, ma viene proposto come offerta di un fecondissimo tesoro e a tutti quelli che sono dotati di buona volontà. Però noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell'opera che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha percorso per quasi 20 secoli. Ma il nostro lavoro non consiste neppure, come scopo primario, nel discutere alcuni dei principali temi della dottrina ecclesiastica e così richiamare più dettagliatamente quello che i padri e i teologi antichi e moderni hanno insegnato e che ovviamente supponiamo non essere da voi ignorato, ma impresso nelle vostre menti. Per intavolare soltanto simili discussioni non era necessario indire un concilio ecumenico. Al presente bisogna invece che in questi nostri tempi l'intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a un nuovo esame, con un animo sereno e pacato, senza nulla togliervi, in quella maniera accurata di pensare e di formulare le parole che risalta soprattutto negli atti dei concili di Trento e Vaticano I. Occorre che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e gli animi ne siano più pienamente imbevuti e informati, come auspichiamo ardentemente tutti i sinceri fautori, auspicano ardentemente tutti i sinceri fautori della verità cristiana, cattolica, apostolica. Occorre che questa dottrina, certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta, secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina. Altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione. Va data grande importanza a questo metodo e, se è necessario, applicato con pazienza. Si dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al Magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale. Qui c'è il punto 7. In che modo vanno combattuti gli errori? Aprendo il Concilio Ecumenico Vaticano II, è evidente come non mai che la verità del Signore rimane in eterno. Vediamo infatti nel succedersi di un'età all'altra che le incerte opinioni degli uomini si contrastano a vicenda e spesso gli errori svaniscono appena sorti, come nebbia dissipata dal sole. Non c'è nessun tempo in cui la Chiesa non si sia opposta a questi errori, spesso li ha anche condannati, e talvolta con la massima severità. Quanto al tempo presente, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. Pensa che si debba andare incontro alle necessità odierne, esponendo più chiaramente il valore del suo insegnamento piuttosto che condannando.
Bene, quindi cogliamo due parole in questo pezzettino del grande, meraviglioso discorso inaugurale del Concilio. E queste due parole sono pastorale e misericordia. Quindi lui vuole chiarire che non si tratta di cambiare la dottrina, che rimane immutabile nei secoli, ma si tratta di metterci davanti al mondo in un atteggiamento pastorale. Quindi il pastore non è un moralista, il pastore è uno come quello che ci diceva Isaia stamattina, non so, credo che quasi tutti siano andati a messa stamattina, e questo pastore prende le pecore, soprattutto quelle messe peggio, che hanno più fatica a camminare, se le prende su e se le porta in spalla, non per nulla. Poi vedo che molto spesso l'immagine di questo anno giubilare è proprio quella di un pastore con sulle spalle una pecora. Quindi è questo, è l'atteggiamento pastorale, quello che contraddistingue questo concilio di 50 anni fa rispetto a tutti gli altri precedenti. Non è ancora una volta tornare sulla dottrina, ma dato che è scontata questa, è come ci poniamo però di fronte al mondo d'oggi, a queste pecore un po' smarrite, un po' ferite, un po' appesantite dai tanti drammi della vita di oggi. Ecco, questo era un po' anche il tema delle nostre conversazioni dell'anno scorso sul tema della famiglia. Ecco, allora riprendo il nostro Papa attuale, che al numero 25 della sua esortazione apostolica appunto fa sue queste impostazioni che Papa Giovanni aveva dato. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche e sono rapidamente dimenticati. Ecco, qui vediamo un certo evolversi, no, della sensibilità, mentre per Giovanni XXIII i documenti erano qualcosa di meraviglioso, da tutti unanimemente accettati. Ecco, sono passati 50 anni, la cultura contemporanea è andata avanti e lui percepisce che le cose non stanno più tanto così, che i documenti, la dottrina della Chiesa, insomma, rimane negli archivi quella che è, però nella coscienza della gente, insomma. Allora dice, a volte sono rapidamente dimenticate. Ciò nonostante, sottolineo ciò che intendo qui esprimere, che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e delle conseguenze importanti. Cioè, anche questo che sto scrivendo è un documento che verrà presto dimenticato, questo Evangelii Gaudium, no? Però dice, state attenti che io in questo documento non ho voluto fare un documento di seguito agli altri, ma ho voluto fare un programma che serve per la Chiesa per tutto il tempo che ha davanti, con conseguenze importanti. Dice, spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare. Questo è anche nel discorso di Firenze, che ha fatto a Firenze il mese scorso, un mese e mezzo fa, ai vescovi italiani, alla Chiesa italiana, ha concluso proprio con queste parole. L'Evangelii Gaudium, questo scritto, la gioia del Vangelo, diventi per tutte le comunità, anche le comunità più semplici, più piccole, come possono essere le nostre parrocchie, uno strumento per fare il programma della vita di una comunità. Quindi vuole entrare proprio nel concreto della vita della gente, delle famiglie, delle parrocchie. Per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria. Ecco, questo è il punto. E per lui si tratta a questo punto di fare una conversione, convertirci appunto a questo atteggiamento pastorale che evidentemente ancora richiede una conversione, perché non lo si è ancora capito. Siamo ancora lì, al punto di 50 anni fa, di quando Papa Giovanni gli ha detto, oh, questo è un concilio pastorale. Quindi non possiamo semplicemente continuare a conservare come in un museo le nostre dottrine. Qui bisogna cercare di fare un balzo in avanti, in una ritraduzione, riproposizione in chiave pastorale di tutta la dottrina, che non può lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una semplice amministrazione. Costituiamoci in tutte le regioni della terra in uno stato permanente di missione. Ecco, questo un po'. Mi sembra però che di queste cose abbiamo parlato ampiamente, abbiamo fatto anche l'esempio di alcuni nostri fratelli che sono dentro al volontariato per il carcere, no? E quindi vanno a visitare i carcerati. Succede anche che, anzi, succede normalmente che incontrino colui che è stato ladro ed è stato assassino. E che cosa si fa di fronte a queste persone? Cioè, non è che il fatto di interessarsi di queste persone, portare loro il Vangelo, presentare loro la misericordia di Dio. Per esempio, l'arcivescovo è andato ad aprire la porta santa in carcere, no? Ha parlato quindi di misericordia, di perdono. Non è che fare tutte queste cose vuol dire che quindi adesso per la Chiesa il furto non è più un peccato, l'assassinio non è più un peccato, che si cancellino il quarto e il quinto comandamento dal Decalogo. Non è questo il problema. Si sa che queste cose rimangono immutabili, però qui io ho davanti un ladro e un assassino. E cosa facciamo? Per lui c'è il Vangelo? C'è una piccola via di speranza che gli possiamo proporre per riabilitarsi? Ecco, questo è il punto. Cambia la prospettiva, una prospettiva pastorale missionaria, aggiunge il Papa rispetto al semplice pastorale che aveva detto Papa Giovanni. Ecco, questo secondo me è un po' il punto di facilitazione per voi, per noi. Questa è una cosa che mi sembra abbiamo già appurato, che le cose stanno così, non dobbiamo più quindi stare a discutere, ah, che scandalo, il Papa vuole abolire l'indissolubilità, adesso la fa facile con gli annullamenti di matrimonio, insomma, si possono anche, adesso c'è il gender, su tutte le cose che ogni tanto vengono fuori, come se appunto fosse in odore di eresia questo nuovo pontificato, niente di tutto questo, è la prospettiva che cambia. Vabbè, secondo passo, il secondo passo è, anche questo è abbastanza facile perché con voi ne abbiamo parlato, che riguarda più propriamente il tema della misericordia. Mentre un po' mi preparavo l'incontro con voi, nella nostra famigliola avevamo incominciato la lettura e il commento di alcuni salmi. E soprattutto c'è quel salmo che avrete presente, immagino, che parla continuamente della misericordia. Dice: lodate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. Lodate il Dio degli dèi perché è eterna la sua misericordia. Ha fatto i cieli, il sole e la luna perché è eterna la sua misericordia. Ha aperto in due il Mar Rosso perché è eterna la sua misericordia. Ha dato a Israele la terra promessa perché è eterna la sua misericordia. Così è un lungo salmo che ripercorre tutta la storia, dalla creazione fino ai giorni di allora, di Israele nella terra promessa, perché è eterna la sua misericordia. Quindi, che cosa vuole dire questo salmo? Vuol dire che, come anche il Papa nella bolla di indizione, di cui leggeremo qualche cosa dell'anno santo, dice, la misericordia costituisce un po' il motivo che fa da filo conduttore a tutta l'opera di Dio, e appunto dal primo istante in cui dice sia la luce, fino all'ultimo istante in cui manderà di nuovo il suo figlio sulla terra e si chiuderà la storia del mondo, tutto è costellato dalle opere di Dio che hanno tutti un unico motivo per cui lui le ha fatte, la sua misericordia. Quindi proprio bisogna dire, la misericordia costituisce un po' il cuore stesso, il nome stesso di Dio. Noi abbiamo, nelle nostre conversazioni insieme, toccato un tema molto spinoso, che è quello dell'infedeltà coniugale. E vi ho detto, forse anche suscitando un po' di difficoltà in qualcuno, che l'infedeltà coniugale non rompe il vincolo coniugale. Cioè, per la dottrina cattolica, anche il peccato più grave, in fondo, che può realizzarsi, che può avvenire nella vita coniugale, che è quella dell'adulterio, il tradimento, anche questo non ha il potere di rompere il vincolo, perché il vincolo è più forte. E vi dicevo questo perché nella rivelazione ebraica e cristiana questa è una cosa assolutamente pacifica, detta in mille modi, che il rapporto che descrive la relazione tra Dio e il suo popolo è quello del matrimonio. E in questo matrimonio, nella storia del popolo, ci sono tante infedeltà, tanti tradimenti da parte del popolo. E ciò che contraddistingue l'atteggiamento di Dio verso questa sposa infedele è proprio che lui invece rimane fedele. Perché? Perché è eterna la sua misericordia. Allora, se noi ponessimo questa affermazione, l'adulterio rompe il vincolo, e quindi quelle due persone non sono più marito e moglie, perché c'è stata questa cosa, questa ferita pur gravissima, noi porremmo un problema enorme riguardante il rapporto tra Dio e l'umanità. Cioè autorizzeremmo a pensare che noi alla fine siamo un'umanità perduta. Invece no, invece c'è una fedeltà di Dio che va oltre le infedeltà degli uomini. Mi sembra che di questo abbiamo parlato, io ho questa memoria. E c'è un salmo che volevo riprendere con voi, che dà un po' in poche parole l'idea di quello che sto ricordandovi, non dicendovi per la prima volta. Il salmo 88 è a un certo punto un lungo salmo che dice così: è Dio che parla, e parla del suo Messia, del suo figlio, e dice: io farò di lui il mio primogenito. È bello anche pensando alla festa di oggi, no? Sono le parole che dice dalla nube il Padre. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre il mio amore. La mia alleanza gli sarà fedele. Ecco, questo è il punto. L'alleanza che Dio stabilisce con questo suo rappresentante sulla terra, questo suo figlio, questo suo Messia, è un'alleanza eterna, perché lui a questa alleanza, a questo patto nuziale, resterà sempre fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa, ma non annullerò il mio onore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, certo non mentirò a Davide. In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Ecco, c'è un giuramento fatto una volta per sempre da Dio in ordine alla sua fedeltà a tutti i costi. Dico a tutti i costi perché sono stato con qualcuno dei miei amici parrocchiani pochi giorni fa, in questi giorni di vacanza natalizia, a Sotto il Monte. Siamo andati a trovare il vecchissimo segretario di Papa Giovanni, Loris Capovilla. Qualcuno di noi è riuscito anche a vederlo perché è ultracentenario, quindi le suore che lo custodiscono cercano di proteggerlo da visite troppo affollate. E mentre appunto qualcuno andava a parlare con lui, noi giravamo nella casa, che era anche la casa che aveva acquistato Papa Giovanni per le sue sorelle, nella quale non è riuscito mai andare a abitare perché è diventato Papa, quindi. E questa suora che ci guidava a un certo punto ci ha raccontato di un bigliettino che il piccolo Angelo Roncalli a 5-6 anni scrisse quando era già chierichetto nella sua parrocchia, e che era un proponimento per Natale. Si fanno ancora, penso, nelle buone parrocchie, c'è questa usanza, no? Si scrive una lettera a Gesù Bambino, si fanno i proponimenti. Ecco, e lui, Angelo Giuseppe Roncalli, a 5 anni scrive così: voglio essere buono con tutti ad ogni costo. Punto. Ecco, questa precisazione della bontà, con tutti e ad ogni costo. Ecco, mi sembra che colga qualcosa del cuore con cui Dio stabilisce la sua alleanza con il suo popolo. Sempre e ad ogni costo lui rimane fedele. Questo è il fondamento dell'indissolubilità matrimoniale, anche per i nostri poveri matrimoni. E comunque vada, no? C'è una benedizione, un patto, una grazia di Dio che va oltre a tutto questo. E noi contiamo su questa fedeltà. Non sappiamo come andrà la nostra vita, ancora gli errori che faremo, i peccati, le scivolate, le contraddizioni, le incoerenze, chi può garantire? No? Pietro ci dà l'esempio, no? Che lui ha detto: anche se dovessi morire con te, mai ti rinnegherò. Ecco, quindi il Vangelo è ricco di questi esempi, no? Nessuno può garantire, ma c'è una fedeltà di Dio che va oltre, precede e va oltre ogni nostra infedeltà. Allora, sono due passi che mi sembra io posso considerare con voi acquisiti per parlare appunto della misericordia. Perché cos'è la misericordia se non questo? Cioè il fatto che Dio ci ama, ma di un amore di questo tipo. Non è semplicemente buono, ma è buono con tutti, ad ogni costo. Questa è la misericordia. Perché è chiaro che io amo Gabriele, il comandamento dell'amore, devo amare Gabriele, Sandro, Romeo, Don Carlo, tutti. Però se uno comincia a non corrispondere alle mie attese, ai comportamenti che mi aspetto da queste persone, l'amore rischia di affievolirsi, no? L'amore è anche condizionato. Ecco, la misericordia è questo, è l'amore che non si lascia condizionare dal fatto che l'altro non è come io vorrei. Questo è il punto delicatissimo della misericordia. Allora vedete che questo entra subito in collisione con tutto il problema della dottrina, della giustizia. Perché la dottrina dice così. Oh, quella persona non fa così, non ha fatto così. La dottrina dice non commettere adulterio, o questa persona commette adulterio. Dice non rubare, questa persona ruba. E quindi io come mi comporto con questa persona? Come mi rapporto? Più che l'amore, la misericordia. Questo è il punto delicatissimo che non è mai del tutto acquisito nel nostro spirito. Allora, qui io vi ho riportato alcuni testi ancora adesso della Evangelii Gaudium, però che parlano della misericordia. Io adesso non voglio affiggervi su questo. Vorrei, parla anche, vedete nella pagina di dietro, della Chiesa in uscita, la Chiesa con le porte aperte, la Chiesa come casa aperta. In fondo sono temi anche che ancora abbiamo trattato, no? Il problema anche dei sacramenti, alle persone che sono in condizione irregolare, no? Quello dice al numero 47, ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Il problema del battesimo, l'eucarestia. Vabbè, queste cose ancora ne abbiamo parlato. Sono tutte un po' come delle premesse che già nell'Evangelii Gaudium lui fa riguardo al tema della misericordia. Ma adesso con voi forse è bene che entriamo di più nello scritto che lui ha preparato proprio per indire l'anno santo, che si chiama Misericordia Vultus. È uno scritto di una decina di paginette che potete acquistare a un modico prezzo di 2 euro, vi conviene farlo perché è molto bello, del quale io vi ho riportato solo, vedete, 2 mezzi paragrafini. Allora, che cosa dirvi di questo? Per poi riprendere il discorso che avevo iniziato a fare. La prima osservazione riguarda un dato esperienziale della vita di questo Papa e che è venuto fuori abbastanza presto, all'inizio del suo pontificato, perché lo hanno sottoposto subito delle interviste e lui ha accettato, cosa piuttosto insolita anche per un Papa, rilasciare interviste, no? Giornalisti, così, però di fronte al direttore della Civiltà Cattolica, per lui, oltretutto un gesuita, non è stato possibile dire di no. E la prima domanda che questo direttore gli ha fatto, ne è venuto fuori anche un libricino, questa intervista, questo molto interessante, è stata: chi è Papa Bergoglio? E lui ha risposto subito, prontamente: un peccatore. Se io devo dire chi sono e devo presentarmi alla Chiesa per far capire chi sono, io sono un peccatore. Un peccatore di cui Dio ha continuamente misericordia. Ecco, questo è per dire che appartiene al dato esperienziale della vita di quest'uomo, la misericordia, non appartiene al livello intellettuale, teologico. Non è che lui ha fatto una riflessione, delle letture, ha piena la testa di citazioni della Bibbia sulla misericordia, come un po' io invece rischio di fare con voi o dalla Bibbia o dai documenti della Chiesa. No, per lui è un fatto esistenziale. Lui sa chi è, che cos'è, conosce la qualità del suo cuore, della sua persona, e ha conosciuto in questo Dio che ha avuto di lui compassione. Ecco, quindi quando lui mette la misericordia al primo punto del suo programma come vescovo di Roma, dice qualcosa che innanzitutto lui sente vero per sé, in modo fortissimo. Ecco, allora quando lui appunto in questa intervista racconta queste cose, ricorda la conversione di Matteo e dice, punto 9, anche la vocazione di Matteo è inserita nell'orizzonte della misericordia. Passando dinanzi al banco delle imposte, gli occhi di Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia, che per donare i peccati di quell'uomo e vincendo le resistenze degli altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per diventare uno dei dodici. San Beda, il Venerabile, commentando questa scena del Vangelo, ha scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse miserando atque eligendo. Mi ha sempre impressionato questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto. E così nel suo stemma c'è questa frasetta. Miserando acque eligendo, cioè avendo di lui misericordia e eleggendolo, scegliendo. Cioè è tutt'uno l'atto di misericordia di Gesù che passa di fianco a quell'uomo e lo perdona dei suoi peccati, e il fatto di sceglierlo diventare suo apostolo ed evangelista del primo dei quattro Vangeli. È un unico fatto. E quindi il Papa, raccontando della sua elezione, racconta questo: perché sono stato eletto? Perché Dio ha avuto misericordia di me, non per altri calcoli di fantapolitica religiosa. Ci saranno anche dei movimenti, dei pensieri, dei miei confratelli cardinali, ma ciò che è vero per me è un'altra cosa, che l'elezione per me coincide con la misericordia, la misericordia con l'elezione, è un unico atto. E è molto interessante, no, questo modo di interpretare la propria vita, ma è soprattutto interessante il fatto che non sia il frutto di un ragionamento, ma di un'esperienza viva, e lui questo vuol trasmettere agli altri. Ecco, poi vi ho riportato il paragrafo della bolla che secondo me tocca il punto più delicato, che è il rapporto tra la giustizia e la misericordia. E non ve l'ho riportato tutto, però quasi tutto. E qui bisogna fare bene attenzione. e quindi adesso proviamo a leggerla insieme, è il frutto di una sua riflessione, questo sì, è un frutto della sua riflessione, meno della sua esperienza, e, che si vede, lui ha fatto la luce di una lettura di pochi mesi precedenti, che è quella di uno studio che il cardinale Casper, Walter Casper, ha fatto appunto sulla misericordia. È molto interessante leggere anche questo breve opuscolo che ha pubblicato qualche mese prima che il Papa facesse questa bolla dell'anno santo. E anche lì appunto fissandosi su questo tema del Catechismo, che d'altra parte è quello che abbiamo affrontato fino adesso, anche prima nei minuti precedenti, quando noi ci troviamo di fronte al tema della misericordia, subito insorge in noi l'obiezione: ma come? Allora questo Dio non è giusto e non c'è più giustizia, e quindi si può al limite pensare di continuare a fare male, intanto Dio è misericordioso. Ecco, come si mettono insieme il fatto che Dio è giusto giudice e con il fatto che è misericordioso? Questo è un problema non piccolo, indubbiamente, perché un giudice cosa deve fare? Deve fare l'esame degli atti compiuti, e se questi atti compiuti sono atti di trasgressione della legge, deve comminare una pena. Non è che il giudice può essere misericordioso. Non esiste questo nella legislazione. E quindi? Eppure è innegabile che anche le scritture dicono che Dio è giudice. E della giustizia se ne parla dalla prima all'ultima pagina della Bibbia e quindi e dei documenti della Chiesa. Allora, come si fanno a tenere insieme questi due poli, possiamo dire, del comportamento di Dio, ma anche del nostro, perché anche noi siamo continuamente combattuti da questa questione. C'è la legge, bisognerebbe vivere in un certo modo, soprattutto gli altri di cui è circondata la nostra vita dovrebbero vivere in un certo modo, non vivono in quel modo, e quindi io come mi rapporto? Come giudice o come misericordioso? Ecco, evidentemente mettere i due termini in contrapposizione ci fa impazzire, basta, non si fa un passo avanti. Allora, quel è il tema che lui affronta. Allora, chi è che ci aiuta per non sentire sempre la stessa voce, per non sgolarmi? Non abbiate paura, non faccio l'esame di dizione, di... Dai, parla. Dai. Più forte, vieni qua al microfono.
Dammi questo. Questo.
La misericordia non è contraria alla giustizia, si sente?
Sì.
La misericordia non è contraria alla giustizia, ma esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli un'ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere. L'esperienza del profeta Osea ci viene in aiuto per mostrarci il superamento della giustizia nella direzione della misericordia. L'epoca di questo profeta è tra le più drammatiche della storia del popolo ebraico. Il regno è vicino alla distruzione. Il popolo non è rimasto fedele all'alleanza. Si è allontanato da Dio e ha perso la fede dei padri. Secondo una logica umana, è giusto che Dio pensi di rifiutare il popolo infedele. Non ha osservato il patto stipulato e quindi merita la dovuta pena, cioè l'esilio. Le parole del profeta lo attestano: non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. Eppure, dopo questa reazione che si richiama alla giustizia, il profeta modifica radicalmente il suo linguaggio e rivela il vero volto di Dio. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Sant'Agostino, quasi a commentare le parole del profeta, dice: è più facile che Dio trattenga l'ira più che la misericordia. È proprio così. L'ira di Dio dura un istante, mentre la sua misericordia dura in eterno. Se Dio si fermasse alla giustizia, cesserebbe di essere Dio. Sarebbe come tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia da sola non basta, e l'esperienza insegna che appellarsi solo ad essa rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario, chi sbaglia dovrà scontare la pena, solo che questo non è il fine, ma l'inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia, egli la ingloba e supera in un evento superiore, dove si sperimenta l'amore che è a fondamento di una vera giustizia. Dobbiamo prestare molta attenzione a quanto scrive Paolo per non cadere nello stesso errore che l'Apostolo rimproverava ai giudei suoi contemporanei. Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora il termine della legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede. Questa giustizia di Dio è la misericordia, concessa a tutti come grazia, in forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo. La croce di Cristo, dunque, è il giudizio di Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci offre la certezza dell'amore e della vita nuova.
Va bene. Evidentemente in un ambito come il nostro è difficile forse poter fissare troppo l'attenzione su un testo così, che io vi raccomando di meditare per conto vostro, portatevelo a casa, appunto ho voluto stampare questo, perché è molto denso, anche ci sono riferimenti a diversi punti della Bibbia, l'Antico, Nuovo Testamento, e c'è un graduale passaggio della giustizia che vediamo, quindi non è un termine fisso, immobile, ma è inserito in un cammino che porta verso la misericordia. Quindi la frase per me più interessante è quella: Dio va oltre la, scusate, Dio non rifiuta la giustizia, egli la ingloba e supera in un evento superiore. E quindi come se la fagocitasse e la fa diventare qualcosa di superiore, di più alto e di più bello ancora. Ma non per annullarla, non per cancellarla, perché c'è sempre questa esigenza di giustizia in Dio, ma per aprirla all'esperienza della misericordia. Questo aspetto dinamico, ecco, del movimento dalla giustizia verso la misericordia, ancora devo dire che mi ha colpito veramente. Evidentemente si tratta di una persona geniale, ancora il Papa Giovanni, lì è sempre in una di queste stanze, quella suora lì sotto il monte ci ha fatto visitare, c'erano dei sardini appoggiati, io ne ho rubato uno e me lo sono portato a casa. E poi mi sono accorto che dice una roba. Dunque, vediamo un po' se. Sì, ce l'ho qua nella Bibbia. Sono delle cose che lui nel 61 scrive: la mia vita sta dinanzi e sotto gli occhi del mio divino maestro. Pendente dalla croce, egli mi guarda. Trafitto il petto, trafitto nelle mani e nei piedi, mi guarda e mi invita a riguardare sempre a Lui. La giustizia lo ha condotto direttamente alla carità e la carità lo ha immolato. Questa deve essere anche la mia sorte. Ecco, vediamo che anche per lui, quindi, la giustizia non è qualcosa di fermo, di fisso, ma è qualcosa che conduce a qualcosa che è altro da essa, che è la carità. È molto interessante. Una preghierina che lui fa davanti al crocifisso, nel 61. Ecco, allora, io con questo ho concluso i testi. Che cos'è che vorrei soprattutto lasciare? Cioè, questa idea che un po' ci disturba, e quindi bisogna lasciarci disturbare da questo pensiero che in vari modi ho cercato di presentarvi, che continuamente ci fa uscire dal cliché in fondo col quale siamo stati educati, anche religiosamente, cattolicamente. Questo è il punto delicato, perché con il Concilio, con Papa Giovanni, con questo qua di adesso, e siamo in una fase di sradicamento da un certo cliché culturale religioso, e siamo portati a ragionare in modo diverso. Già ve ne siete accorti, perché le cose venute fuori stasera, evidentemente anche l'anno scorso, ci fanno capire questo. Ma qual è il punto delicato? E provo a fare un esempio che spero non turbi nessuno. Prima di venire da voi, c'è ancora mezz'ora, leggiamo che cosa è uscito in questa domenica, Bologna 7, il nostro settimanale. Grazie a tutti. Pagina 5, per fortunati abbonati di Avvenire, segnalo che c'è un trafiletto che dice questo: Porte Sante Giubilari, istruzioni per l'uso. Cioè, che cos'è questa storia della Porta Santa? Cos'è questa storia della remissione dell'arte, dell'indipendenza? Allora qui fa l'elenco delle Porte Sante in tutta la regione, quindi Modena, Carpi, a noi interessa meno, e ci dà le istruzioni per l'uso. Vi leggo il punto che mi ha colpito, proprio perché stavo pensando a voi. La Chiesa si pone al nostro fianco nel cammino di conversione e ci mette a disposizione il tesoro di meriti e di bontà di tutti i suoi figli santi, perché ciascuno di noi possa riparare al male causato dal peccato e così sperimentare pienamente la misericordia di Dio. La Chiesa, dunque, è anche riconoscere, indulgenza, è dunque anche riconoscere di essere parte di qualcosa di immenso, la Chiesa, il corpo di Cristo, che supplisce le mie mancanze di fede, di speranza e di carità. Per questo uno dei segni particolarmente significativi del giubileo è il pellegrinaggio, un cammino compiuto insieme ad alcuni fratelli di fede. Sta qui anche il senso delle condizioni poste, questo è il punto, per accogliere questo dono: la confessione, la comunione sacramentale, la preghiera secondo le intenzioni del Papa, tutti segni forti che rafforzano la nostra adesione a Cristo e alla sua Chiesa. Il Papa indica anche il frutto di questa celebrazione giubilare in una riscoperta concreta delle opere di misericordia, corporale, spirituale, da bambini avevamo imparato anche l'elenco. Ecco, qual è il punto intrigante, l'impasse in cui ci veniamo a trovare? Ma allora, ci dice che è l'anno della misericordia, una elargizione più grande, straordinaria del perdono. E ci dice, come, quando, chi? Ebbene, bisogna che tu ti confessi, che fai la comunione, che preghi secondo l'intenzione del Papa, che fai le opere di misericordia corporale e spirituale, che fai il pellegrinaggio, che passi sotto la porta santa. Ma tutte queste cose, se noi facciamo tutte queste cose, il perdono da parte di Dio è un atto dovuto. Cioè, io provavo a pensare, che parlo soprattutto delle famiglie, siete dei papà, delle mamme, dei nonni, delle nonne, se il vostro figliolo vi fa arrabbiare, fa una cosa sbagliata, voi lo sgridate, lo punite, poi succede che lui capisce, vi viene a chiedere scusa, cioè si confessa, chiede perdono, incomincia a rigar dritto, a fare le cose che prima non faceva per bene, così. E beh, per forza che lo perdonate, per forza che vi riconciliate con lui, gli rimostrate il vostro volto sorridente, contento, lo reintegrate totalmente nella pace della comunione familiare. Ma questa è misericordia, ma questo è un atto dovuto. Chi non farebbe così? Ma non è questa misericordia. Per tutto quello che ho cercato di dirvi prima, e per quello che noi vediamo anche nella storia di Dio con il suo popolo, la misericordia è un atto non dovuto, ma gratuito, non meritato. Vi ricordate stamattina cosa abbiamo sentito a messa? Non per opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia egli ci ha salvati. San Paolo continua a insistere su questa cosa qua, che non ce lo siamo meritati. Quando Gesù passa di fianco a Matteo, mica aspetta che Matteo si confessi e faccia le preghiere secondo l'intenzione del sommo sacerdote di quel tempo, che cambi idea, cambi lavoro, non si comporti più come facevano i pubblicani. Niente di tutto questo. Lo chiama come un atto di misericordia, dice San Beda, e lo elegge. E con lui festa. Ecco, cioè, il punto delicato della misericordia sta proprio qui. La misericordia è un atto che non è dovuto per i nostri meriti, ma è un atto col quale Dio sopravanza i nostri meriti, le nostre attese, le nostre aspettative, il nostro stesso comportamento, e agisce in modo contrario a quello che noi dovremmo ricevere. Ci dovremmo prendere il castigo, la pena, la sanzione, e invece Dio passa oltre, ancora quel salmo che è spesso, vedo che un salmo responsoriale spesso usato nelle messe, dice non agisce così secondo i nostri peccati, secondo le nostre colpe, ma non tiene conto di questo. E questo è il punto. Allora, torniamo indietro al mio fratello che va a trovare il ladro, l'assassino, torniamo indietro anche alla nostra vita più quotidiana, in cui noi siamo continuamente di fronte a una persona, a volte siamo noi stessi, ma più facilmente ci accorgiamo che sono gli altri, che trasgredisce, che non è secondo il nostro canone, i nostri principi, le nostre aspettative. È lì il punto in cui si misura se c'è qualcosa di gratuito, cioè che va oltre e fuori e contro i nostri schemi mondani, la logica, dice. Secondo Dio non agisce secondo la logica umana, ma anche noi siamo chiamati la stessa cosa. Non so se ricordate anche la conclusione del capitolo quinto del discorso della montagna. Dio dice, Gesù, il nostro Dio è un Dio così, che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che non è giusto, perché un Dio che è giusto fa sorgere il suo sole sui buoni, e invece fa piovere sui cattivi. Invece no, li tratta tutti allo stesso modo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è misericordioso. Cioè la misericordia, per capire che cos'è, bisogna che noi introduciamo il fatto che qualcosa che non corrisponde al criterio della giustizia che distribuisce esattamente secondo le nostre azioni. Allora capite come questo è delicato anche nella prassi ecclesiale. Rischiamo di fare rientrare dalla finestra quello che abbiamo appena fatto uscire dalla porta. Abbiamo appena detto, questo è l'anno della misericordia, questo è una grande effusione della grazia di Dio, quindi chi è che viene perdonato? Quelli che si confessano, fanno la comunione, il credo, le opere. Ma questo è chiaro. Ma l'anno santo è un'altra cosa, è qualcosa di più. E noi nel nostro comportamento quotidiano o entriamo in questo sovrabbondare della misericordia di Dio, lo dice Gesù, non nel Vangelo. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e farisei, cosa state a fare? Io sono venuto a portare quel surplus rispetto alla giustizia. Questa è la misericordia. Ecco, questo aspetto della gratuità è intrigante. Non ne siamo usciti, il nostro spirito, la nostra costruzione mentale religiosa è ancora dentro, no? A questi schemi. Quindi, se te lo meriti va bene, perdona, indulgenza, ma se non fai tutto secondo le condizioni stabilite su Bologna 7, allora siamo ancora fermi. Tutti quelli che sono fuori continuano a rimanere fuori. Matteo continua a rimanere sul banco della sua gabella, e invece Gesù fa quel passo in più e lo prende dentro. E così, esempi evangelici ce ne sono tanti. Ecco, io questo vorrei soprattutto trasmettervi questa sera. E facciamo attenzione, San Paolo lo dice in un punto di una sua lettera, i Galati, facciamo attenzione che noi rischiamo, dopo aver demolito tutto, si riferisce a un'idea religiosa basata sulla giustizia, sulla legge, sulle opere della legge, di riedificare di nuovo questa cosa qua. Nella nostra nuova costruzione religiosa rifacciamo entrare gli stessi criteri, rigiudaizziamo il cristianesimo. San Paolo era feroce con i suoi confratelli su questa cosa qua, perché vedeva il pericolo di una riedificazione, di una religione ancora sulla legge, quindi che perde il senso della gratuità dell'amore di Dio.